Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film francese, che è un graditissimo ritorno, quello cioè di Agnès Jaoui, della coppia Agnès Jaoui-Jean-Pierre Bacri, che ogni volta veramente che propongono un nuovo film, e lo fanno non troppo frequentemente, perché in genere girano un film ogni 4-5 anni, e ogni volta appunto che propongono un nuovo film, propongono un vero piccolo capolavoro. Questa volta il titolo del film è Quando meno te l'aspetti. Il titolo originale è Au bout du compte, cioè alla fine della storia. In realtà il titolo originale si richiama un pochino più da vicino proprio alla struttura stessa di questo film, che è basato in maniera molto evidente, molto, molto simpatica anche, sulle fiabe che ci sono state raccontate durante l'infanzia. I personaggi, cioè delle fiabe, vengono presi un po' come stereotipi di comportamento per questo film corale. Non è un caso appunto che ancora una volta la Jaoui ci proponga un coro di personaggi, e quando dico coro mi riferisco anche all'armonia assoluta con la quale lei è in grado di dirigerli e di armonizzare appunto le diverse voci, proprio come se si trattasse di un coro musicale appunto. Tra l'altro anche la sua attenzione al commento musicale è sempre particolarmente sofisticata, sempre particolarmente raffinata. A questo proposito, nella conferenza stampa di presentazione del film, che si è tenuta presso il Museo Maxi qui a Roma, Agnès Jaoui ha dichiarato:
Sûrement, moi j'ai l'impression que c'est le film qui ressemble le plus au travail d'Alain René, même si c'est évidemment que mon opinion et que Alain René est Alain
René. Beh, sì, credo che appunto che questo film, però questa diciamo soltanto la mia opinione, sia fra i miei film quello che somigli di più ai lavori di Alain René, anche se lui resta lui e non era certo mia intenzione imitarlo, però proprio per questo lui ha un uso talmente particolare della musica e della musicalità. Per esempio il suo documentario Nuit et Brouillard è stato un successo tale proprio per l'uso molto molto particolare che ha fatto della musica, e lui conosce poi benissimo la musica contemporanea. E quindi è vero che appunto mi sono piaciute molto quelle due sequenze in cui la musica, accoppiata naturalmente alle immagini, svolgono un ruolo fondamentale senza le parole. Per noi è stato anche molto liberatorio, perché come voi sapete i nostri film sono sempre molto molto parlati, pieni di dialoghi. Invece avere appunto la possibilità di girare due scene in cui a parlare soltanto la musica, per me è stata una fonte di grande creatività, ha potuto dare libero corso alla mia immaginazione e lasciare che fossero le immagini e la musica a parlare.
Vi dicevo, le fiabe quindi come filo conduttore di questa storia, come stereotipi di comportamento. Un po' l'ispirazione, raccontava Agnès Jaoui durante la conferenza stampa di presentazione del film, le è venuta da un musical che si intitola Into the Woods. E in questo musical appunto si immagina che i personaggi delle fiabe si incontrino tutti insieme in un bosco e che diano appunto vita poi ad una storia. In questo caso in realtà si parte immediatamente da un sogno. Diciamo che la dimensione tra realtà e irrealtà in questo film è già molto 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 forte, diciamo questo strano scambio tra ciò che è reale e irreale sin proprio dall'inizio del film. La protagonista infatti è una ragazza di 24 anni, è un po' da una parte la bella addormentata. E cosa fa la bella addormentata? Ovviamente sogna. E sogna che cosa? Sogna il suo principe, un principe che le viene indicato nel sogno da un angelo che appunto indica questo giovane, che la porta con sé, che la fa volare in cielo con sé. Noi vediamo appunto le immagini di questo sogno e sentiamo intanto la voce della protagonista che sta raccontando appunto questo sogno a sua zia, che è interpretata proprio da Agnès Jaoui. È una zia, questa interpretata da Agnès Jaoui, che somiglia vagamente proprio a un personaggio delle fiabe. Intanto è una regista teatrale, lavora con dei bambini, mette in scena delle fiabe e lei stessa interpreta il ruolo della fata. E in fin dei conti la fata è un po' il corrispettivo fiabesco della regista della storia, perché appunto in grado di modificare i destini, di indirizzare i comportamenti. Anche nella vita lei indossa una specie di cappotto stellato, vive in una casetta che sembra una casa di marzapane, ha veramente una filosofia di vita che è in qualche modo fiabesca. Il personaggio principale, appunto quello della ragazza di cui parlavo, Laura, incontra ad un ballo dei principi, un ballo organizzato ovviamente nell'ambito studentesco, un ragazzo che le sembra veramente incarnare proprio la figura che aveva visto nel sogno. Addirittura lui, che era arrivato un po' controvoglia a questo ballo, a questo appuntamento, era indicato proprio dalla statua di un angelo che sembrava in qualche modo ricreare proprio l'immagine che Laura aveva avuto nel sogno. I due giovani si vedono, si innamorano, ballano insieme tutta la sera, avvinti veramente in una sorta di incantesimo, ma a mezzanotte lui deve allontanarsi dalla sala, deve raggiungere sua madre, che con cui ha un appuntamento per riportarla a casa, proprio a mezzanotte. E mentre corre giù per le scale perde, immaginate un po', una scarpa, quindi una sorta di principe Cenerentolo. Sembra appunto che tutto sia perduto, ma in realtà i due si incontreranno qualche giorno dopo per strada, per caso, o forse per incanto. E comincia una meravigliosa, fiabesca storia d'amore tra i due giovani. Naturalmente le cose non andranno completamente lisce, come in ogni fiaba e come in ogni vita. Le cose vengono appunto complicate. Complicate, per esempio, dalla presenza di un vero e proprio lupo cattivo. Si chiama Maxim Wolf, non a caso appunto già nel cognome rievoca la figura del lupo, e Laura lo incontra proprio mentre si sta recando dalla sua zia fata, diciamo in qualche modo, vestita proprio di rosso, con un cappuccio rosso, appunto una sorta di cappuccetto rosso. E questo lupo cattivo farà in modo di scombinare appunto le cose in questa coppia così, così ben affiatata. Ascoltiamo ancora Agnès Jaoui, sempre dalla conferenza stampa di presentazione del film al Museo Maxxi di Roma.
Così come con la scrittura del film abbiamo anche cercato di giocare con la musica, abbiamo cercato di giocare con quelli che erano i cliché delle favole, per quanto riguarda la regia abbiamo proprio giocato con i cliché della regia, i cliché della storia d'amore. Per esempio abbiamo utilizzato quegli effetti anche un po' flu, le dissolvenze, quando volevamo sottolineare il momento magico della storia d'amore. E in questo ho lavorato di grande intesa con il direttore della fotografia, ci siamo veramente concentrati su questo, anche perché il film comincia con il racconto di un sogno, proprio con un sogno che è, in cui la realtà è molto molto vicina alla favola. E in questo siamo stati anche molto aiutati dalla bellezza di Parigi, ci sono dei luoghi a Parigi che sono magici di per sé, non c'è stato bisogno di fare nulla, di usare nessun artificio, proprio perché erano talmente belli che si sentava a credere che fossero reali. Abbiamo giocato molto anche con la luce, veramente abbiamo fatto in modo, sempre lavorando di concerto con il direttore della fotografia, di riprendere una realtà che forse a volte è un po' sfasata, a volte leggermente sfasata, ma a volte totalmente sfasata dalla realtà, per rendere tutto appunto, per esaltare per esempio i momenti di felicità amorosa, proprio per sottolinearli, certo giocando proprio con i cliché del cinema, o anche per sottolineare i momenti di angoscia di Jean-Pierre quando viene colto da questa angoscia pensando che fra qualche giorno forse potrà morire. Quindi ci siamo veramente divertiti tanto a giocare con questo, anche perché abbiamo dovuto ricorrere a mezzi artigianali, visto che a differenza del passato avevo un po' meno soldi a disposizione rispetto a quanto invece questo film avrebbe richiesto, e quindi abbiamo dovuto insomma cercare di ricorrere degli espedienti per raccontare la storia. Quindi tanto abbiamo utilizzato molto lo zoom, invece in passato gli altri direttori della fotografia mi dicevano sempre no, lo zoom le scene a rallentatore, poi anche al missaggio abbiamo veramente lavorato in maniera molto molto creativa. Il suono, per esempio, ci sono dei momenti in cui il suono, il rumore di fondo scompare, quando appare diciamo il cosiddetto lupo a un certo punto si sente soltanto la sua voce, oppure quando amplifichiamo i battiti del cuore di Jean-Pierre per capire che lui veramente si è fatto prendere dall'angoscia.
Agnès Jaoui faceva qui riferimento all'altra storia che è accanto appunto a quella fiabesca, diciamo appunto d'amore, che ha come protagonista Laura, e che è invece la storia del padre del principe, per così dire, che è il personaggio interpretato da Jean-Pierre Bacri. All'inizio del film lo troviamo in un cimitero, subito dopo i funerali di suo padre. In questo cimitero viene avvicinato da una sorta di veggente, una specie di maga che lui aveva conosciuto 40 anni prima, la quale appunto 40 anni prima gli aveva previsto la data della sua morte. Appunto in questo cimitero lui ovviamente è insieme alla sua ex moglie, la quale gli ricorda appunto questa data fatidica. Certo lui non ci crede, ma in realtà non riesce da questo momento in poi a liberarsi da questo terribile presentimento, da questa cappa che incombe veramente su di lui, da questa minaccia della data che ormai è imminente, il 14 marzo appunto dell'anno in corso. Mancano veramente soltanto poche settimane al momento fatidico. In qualche modo una morte quel giorno avverrà veramente, ma non è la morte del, appunto, la sua morte fisica, ma piuttosto è la morte di un personaggio che lui trascina da troppo tempo con sé, la morte di un personaggio burbero, di un padre incapace di affetto. La morte di questo personaggio sarà invece l'inizio appunto di una vita più vera, più autentica, e la capacità di accettare appunto intanto una nuova compagna, poi soprattutto di recuperare il rapporto con suo figlio. Ma ascoltiamo il trailer del film.
Non esiste una pasticchetta, non c'entra niente. Ma dato che ho dei pensieri che mi ritornano continuamente, mi chiedevo se per caso c'è una pasticchetta per liberarmene, perché smettano.
Senta, io non posso aiutarla, sono un podologo.
E tu morirai.
Beh sì, un giorno moriremo tutti. Sono bambini e io li trovo insopportabili.
E tu quando morirai?
Non ne ho idea. Un mese che si conoscono e i genitori devono incontrarsi a tutti i costi.
Intanto sono quasi due mesi e poi, dopo tutto, è un'occasione.
Beh, che ci fate qui?
E suo padre, allora?
No, con mio padre va bene. È morto poi, quindi.
Non vuole parlarmene un po'?
No.
Sapevo che l'avrei incontrato e che sarebbe stato il grande amore.
Tradetto una veggente?
Mm-hmm. Ma no, è il mio sogno.
È completamente stupida. A destra, tieni la destra, vai a destra, a destra, a destra, a destra!
Non sono capace di... non guiderò mai più.
Ma tu puoi guidare, devi semplicemente guardare lo specchietto. Ripartiamo? Accensione, freccia, specchietto.
Freccia?
Specchietto, specchietto?
Specchietto?
Serve a guardare dietro lo specchietto.
Sì.
Il film è disseminato di piccoli indizi, se così vogliamo dire, che si riferiscono ancora una volta al mondo delle fiabe. Per esempio, il padre di Laura è una specie di re il cui castello è minacciato, è infatti un famoso industriale che viene ingiustamente accusato di provocare un disastroso inquinamento. Alla fine invece verrà appunto scoperto che lui è del tutto innocente. La madre di Laura è una trasposizione, diciamo, cinematografica della matrigna di Biancaneve, una donna ossessionata dalla propria bellezza, vittima di una serie di interventi di chirurgia estetica che la rendono immobile, gelida, trattenuta in una bellezza senza tempo e artefatta, che ogni tanto mostra dei segni di cedimento, e non a caso ad un certo punto appunto lei offre a sua figlia una mela rossa, proprio come la matrigna di Biancaneve, o come la lampada d'Aladino che occhieggia sulla scrivania dello psicologo a cui Jean-Pierre Bacri si rivolge per cercare appunto aiuto rispetto a questa ossessione che lo sta tormentando, quasi che lui fosse una sorta di genio della lampada a cui lui si rivolge per avere un'immediata soluzione, una soluzione che appunto è impossibile non nell'immediatezza. Alla fine naturalmente è l'amore che trionfa, è il teatro che trionfa, perché si chiude appunto anche con la recita scolastica diretta da Agnès Jaoui nei panni della fata, che è in qualche modo che ringrazia insieme con i suoi bambini e che sembra ringraziare proprio in quanto regista di questa piccola fiaba che ci ha raccontato con estremo gusto, con estrema delicatezza, con grande fantasia e con la conoscenza profonda veramente dell'essere umano. Una piccola lezione di cinema e di vita. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi do appuntamento naturalmente a sabato prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.